Accomodatevi pure. Leggiamo questa volta per l'ultima volta la stessa porzione della scrittura che ci ha tenuti impegnati nella comprensione fino a questo momento da varie domeniche, cioè Prima Tessalonicesi, capitolo 2, dal versetto 17 fino alla fine del capitolo 3, esattamente al versetto 13. Quindi Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 17. Questa è la parola del Signore. Quanto a noi, fratelli, privati di voi per breve tempo, di persona ma non di cuore, abbiamo tanto più cercato, con grande desiderio, di vedere il vostro volto. Perciò più volte abbiamo voluto, almeno io Paolo, venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra gioia, o la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi, davanti al nostro Signore Gesù, quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Perciò, non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel Vangelo di Cristo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati. Perché anche quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete. Perciò anch'io, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Ma ora Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede, del vostro amore, e ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e desiderate vederci, come anche noi desideriamo vedere voi. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni, perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede? Ora, Dio stesso, nostro Padre, e il nostro Signore Gesù ci appianino la via per venire da voi, e quanto a voi il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili, in santità davanti a Dio nostro Padre, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i santi. Amen. Ho detto più volte, lo ripeto, le lettere scritte dall'Apostolo Paolo non sono dei trattati di teologia. Sono degli scritti occasionali che sono stati sollecitati da situazioni particolari nelle quali i destinatari delle lettere venivano a trovarsi. Quanti di noi sono stati presenti fin dall'inizio dell'esposizione di questa epistola sanno che esisteva una chiesa a Tessalonica che era stata fondata dall'azione di predicazione di Paolo, di Silvano e di Timoteo, ma poi a causa di persecuzioni molto precoci sono dovuti scappare via e quindi hanno dovuto lasciare questa giovanissima comunità di credenti che non avevano avuto il tempo di istruire adeguatamente da sola ad affrontare le tante difficoltà, le persecuzioni che venivano da parte dei giudei, le persecuzioni che venivano da parte dei non ebrei, cioè dai pagani. E Paolo ha espresso insieme agli altri l'affetto e la preoccupazione, il desiderio di rincontrarli e ha cercato di, nei capitoli precedenti, di chiarire le accuse che erano state fatte nei suoi confronti, e adesso in questo capitolo, nelle cose che esprime, parla dei vari pericoli ai quali questi credenti erano soggetti, ne menziona alcuni. Abbiamo visto che lui parla di Satana che aveva impedito che loro tornassero presto e stessero insieme, parla del tentatore che li avrebbe tentati, parla delle afflizioni, delle persecuzioni, delle difficoltà alle quali erano stati sottoposti, parla delle lacune della loro fede, quindi della mancanza di conoscenza, e parla anche del problema del peccato residuo in loro, cioè della loro stessa, della corruzione che continuava ad essere presente nella loro vita, come tutti elementi, tutti i pericoli, tutte cose o persone, esseri, che avrebbero potuto allontanarli dalla via della verità, dalla giustizia, dal bene, dalla fede. E li menziona, ma insieme a questi pericoli menziona anche le risorse che erano a loro disposizione affinché in questa battaglia contro il male, contro il peccato, contro la corruzione, si potesse vincere, loro stessi potessero vincere. Quali erano le risorse a loro disposizione? Ne abbiamo viste due, ne abbiamo viste alcune. Nell'ultima predicazione, due domeniche fa, vi ho parlato prima di tutto della risorsa di uomini di Dio, cioè di persone in carne e ossa, ministri del Vangelo, altri credenti, altri cristiani, che possono aiutare, confortare, istruire, incoraggiare, esortare, riprendere, e che hanno da parte di Dio il mandato di aiutare gli altri. Quindi la necessità, abbiamo parlato del bene, dell'utilità, della necessità di vivere la vita comunitaria, di vivere la vita del corpo di Cristo. Noi abbiamo bisogno gli uni degli altri, noi abbiamo bisogno dell'istruzione, noi abbiamo bisogno dell'esortazione, noi abbiamo bisogno dell'incoraggiamento, noi abbiamo bisogno della riprensione, a volte addirittura della disciplina, oltre che quella formativa, perfino quella correttiva. E questo si può attuare soltanto quando si vive profondamente, sinceramente, quando si è interamente coinvolti nella vita di una comunità locale. Quindi altri uomini, un'altra risorsa, la parola di Dio, la scrittura, la Bibbia, che è lo strumento per eccellenza che Dio ha stabilito affinché noi siamo istruiti, affinché la nostra mentalità possa essere trasformata, affinché pensiamo, parliamo, agiamo e mettiamo le nostre vite in ordine e in armonia con la volontà di Dio. Questo è il secondo strumento. Paolo qui però menziona altre due risorse, sono quelle delle quali voglio parlare stamattina. Queste due risorse sono la preghiera e l'opera diretta di Dio, in realtà potremmo dire l'opera dello Spirito Santo. In questa battaglia contro il male, in questa battaglia contro i nemici che vorrebbero allontanarci dal bene, dalla verità, vorrebbero trascinarci nella ribellione, nel peccato, quali mezzi abbiamo a nostra disposizione? Paolo, vi mostrerò che menziona, oltre ai primi due di cui abbiamo parlato, la preghiera. Infatti Paolo qui dice al versetto 10, siamo giunti qui del capitolo 3, notte e giorno preghiamo intensamente. Notte e giorno preghiamo intensamente, poi ci dice per cosa pregavano, e poi più avanti al versetto 11 comincia una preghiera per questi Tessalonicesi. Quindi prima Paolo ci rivela, Paolo, Silvano e Timoteo, vedete qui si parla la persona è plurale, noi preghiamo intensamente, quindi non parla soltanto a nome proprio, ma parla a nome di suo, a nome di Silvano e di Timoteo, che sono coloro che hanno inviato questa lettera, e dice: noi preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto, quindi preghiamo per noi affinché noi possiamo tornare da voi. E poi al versetto 11 c'è una preghiera a Dio. Or Dio stesso, nostro Padre, il nostro Signore Gesù Cristo, ci appianino la via per venire da voi, e quanto a voi il Signore vi faccia. Anche questa è una preghiera per loro, non solo la preghiera per questo, perché Dio possa rendere possibile di nuovo questo incontro, perché possano essere di nuovo insieme, perché ci possa essere di nuovo la comunione cristiana che abbiamo visto così preziosa, ma anche affinché queste persone possano crescere, possano abbondare nell'amore, possano abbondare nella speranza, possano essere rinsaldati nei cuori, possano essere irreprensibili nella santità. Quindi vediamo che combattimento spirituale importante della preghiera. La preghiera per noi stessi e la preghiera per gli altri. Ora, qualche tempo fa ho predicato 6 sermoni sulla preghiera. Quando parlavo, esponevo Efesini 6 da 10 a 20 nell'ambito dell'esposizione dell'armatura di Dio, quindi non voglio ridire le cose che ho detto né ripredicare quei 6 sermoni, penso che farebbero bene a tutti quanti noi, ma li potete riascoltare, sermon audio, scaricate gratuitamente i sermoni, li potete mettere sul vostro telefonino e ascoltarveli quando viaggiate in macchina, quando siete dal parrucchiere, sorelle, io non ci vado dal barbiere, ma comunque sia, e in qualunque momento vi potrà tornare alla mente le cose che vi ho detto. Ma questa mattina voglio semplicemente considerare la preghiera come una realtà che è costante nella vita dei cristiani. Lo era sicuramente nella vita di Paolo da quando era diventato un cristiano. Vi ricordate la storia della conversione di Paolo? Stava andando verso Damasco, il Signore lo ferma, lo acceca, arriva a Damasco. Mentre lui è a Damasco, il Dio si rivela a un certo Anania e gli dice di andare in un certo luogo dove avrebbe trovato Saulo, proprio quel Saulo che lui sapeva che stava andando ad arrestarli. E cosa gli dice? Leggetelo al versetto 11 del capitolo 9 di Atti, non adesso, dopo, se non ci credete. Ecco, egli è in preghiera. Anania, riconoscerai, vedrai Saulo che piuttosto che essere arrabbiato, spirante minacce e stragi per distruggere, adesso lo troverai inginocchiato, lo troverai in preghiera. Saulo lo vediamo agire tantissimo prima di essere un cristiano, ma la prima azione che noi vediamo di Saulo è la preghiera. Signore, chi sei tu? Che cosa devo fare? E la preghiera, se guardate le lettere di Paolo, è la realtà costantemente presente nella sua vita. Egli prega continuamente, egli prega per le chiese, oltre a pregare per sé, ovviamente. E la preghiera può essere considerata in molti modi, ma essenzialmente è il mezzo o il modo in cui noi ci accostiamo a Dio. La parola del Signore ci raccomanda di accostarci a Dio. Come ci accostiamo a Dio? Andiamo in un luogo fisico? Accostarsi a Dio significa che noi ci dobbiamo recare, fare un pellegrinaggio, magari, che so, il pellegrinaggio di Santiago di Compostela, o andare a Roma, o venire magari qui, che so, ci sono alcuni che fanno il pellegrinaggio per venire qua dal Belgio, da Catania, da Agrigento. No, non è questo il punto. Gesù ha detto che Dio è spirito, i veri adoratori lo adoreranno in spirito e verità, e parlando con la Samaritana disse: non è più né a Gerusalemme né in nessun altro luogo che voi andrete ad adorare il vero Dio. Accostarsi a Dio significa umiliarsi in preghiera, dovunque. Gesù, quando ci ha parlato della preghiera, l'insegnamento che ci ha dato non è stato quello di andare in un luogo, ma tu, quando preghi, vai nella tua cameretta, serra nell'uscio e fai orazione al Padre tuo. Accostarsi a Dio è... cristiana significa è il modo in cui ci si accosta a Dio. Lutero diceva che sono tre le cose che fanno un uomo di Dio: la tentazione, la preghiera e la meditazione. E la preghiera è sicuramente uno dei grandi strumenti che Dio utilizza per trasformare la nostra vita. È un'arma potente nelle mani del cristiano. Gesù, quando parla della preghiera, nei vari insegnamenti che ci dà, sono davvero illuminanti. Per esempio, vi ricordate quando lui è stato tradito, quando negli ultimi momenti della sua vita terrena raccomanda egli stesso ai suoi discepoli: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Questo lo trovate scritto in vari posti, ma in particolar modo ho letto il versetto 46 del capitolo 41 del capitolo 26 di Matteo. Vegliate, pregate affinché non cadiate in tentazione. E ancora nell'Epistola agli Efesini, vi ricordate proprio quel passo che ho menzionato, esposto qualche tempo fa, c'è un grande insegnamento sulla preghiera: pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza, pregate per tutti i santi. E l'Apostolo Pietro dà un bellissimo e brevissimo insegnamento sulla preghiera. Al capitolo 4, versetto 7 della sua lettera, dice: la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Pietro sta dando una ragione escatologica. Noi siamo entrati nell'ultima fase delle epoche. Siamo entrati negli ultimi momenti della storia dell'umanità. E questi tempi ci impongono di vivere in modo sobrio, in modo moderato e anche in modo dedicato alla preghiera. Cercate il Signore, questo è quello che ci sta dicendo Pietro. E a questo punto la domanda deve essere: che cos'è che mi può fare pregare di più? Perché se io facessi un'indagine, se vi chiedessi di alzare la mano, se chiedessi di alzare la mano a quanti questa mattina tra di noi sono perfettamente soddisfatti e perfettamente sereni nella propria coscienza circa la propria vita di preghiera, sono certo, certo, che nessuna mano si alzerebbe. Perché? Perché noi sentiamo da una parte la grande utilità e la importanza e la bontà della preghiera come mezzo per accostarci a Dio, ma dall'altra parte sperimentiamo tante difficoltà nel pregare. Siamo distratti. Anche quando preghiamo, spesse volte le nostre stesse preghiere diventano un combattimento con noi stessi, con la stanchezza, con la distrazione, con la mancanza spesse volte di argomenti dinanzi a Dio, o magari con l'avvilimento, perché andiamo dinanzi al Signore con i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, e spesse volte le nostre preghiere diventano la lista della spesa piuttosto che la gioia dell'incontro con Dio. E vedete, la domanda è: cosa può farmi pregare di più? Cosa può farmi pregare meglio? Credo che la risposta sia molto semplice, perché prega soltanto e prega bene colui o colei che conosce Dio di più. Noi abbiamo bisogno di conoscere Dio, di avere una consapevolezza di chi Egli è, perché questa consapevolezza di chi è Dio ci porta alla consapevolezza di chi noi siamo. E avendo una maggiore conoscenza di Dio e una maggiore conoscenza di noi stessi, avremo una vita di preghiera che sarà più intima, più significativa. Conoscere Dio significa amare Dio, e amarlo ci porterà a desiderare la comunione con Lui, perché non si può stare lontani da colui o da colei che si ama. Se amiamo una persona, il segno del nostro amore è che noi non possiamo fare a meno di quella persona, che senza quella persona ci sentiamo incompleti, ci sentiamo mancanti, ne sentiamo l'assenza, ne sentiamo la... abbiamo il desiderio di stare con la persona che amiamo. Se un marito e una moglie stanno lontani tanto tempo e non si desiderano, c'è da supporre che non c'è un amore autentico. Se i nostri figli possono stare lontani da casa nostra e mai farsi sentire, mai cercarci, c'è da domandarsi se veramente sono interessati a noi. E cose di questo genere. L'amore desidera l'incontro, l'amore desidera la comunione, l'amore desidera l'intimità. Conoscere Dio significa amarlo. E per questa ragione molte persone vengono meno nella preghiera. Il problema è che non conoscono Dio, non amano Dio, non cercano Dio. E d'altra parte però una conoscenza di Dio e di noi stessi, anche minima, ci porterà a accostarci a Lui. E questo produrrà in noi una maggiore conoscenza di Dio e di noi stessi. E instaurerà un circolo virtuoso, una sorta di spirale ascendente, perché la preghiera è uno strumento per il quale noi impariamo a conoscere Dio di più, se è guidata dalla Scrittura. E qui si parla della preghiera nostra, ma si parla anche della preghiera altrui, o delle preghiere per altri, o delle preghiere che noi riceviamo da altri verso di noi. Si parla in particolar modo, come vi dicevo, anche delle preghiere che Paolo faceva per questi Tessalonicesi, la preghiera di intercessione, la preghiera ministeriale, la preghiera sacerdotale, se volete, si può chiamare anche in questo modo. E è un tipo di preghiera, però, che non è riservata esclusivamente ai pastori, a coloro che sono predicatori del Vangelo. È un tipo di preghiera che tutti quanti noi possiamo elevare a Dio e dobbiamo elevare al Signore per le persone che sono nella nostra sfera di influenza o sotto la nostra responsabilità. Come genitori dobbiamo pregare per i nostri figli, come mariti dobbiamo pregare per le nostre mogli, come mogli dobbiamo pregare per i nostri mariti, come figli per i nostri genitori, come membri di chiesa per il resto del popolo di Dio, come dobbiamo pregare per i vicini di casa, dobbiamo pregare come cittadini, per le autorità, per coloro che ci governano. Dobbiamo pregare come, per esempio, noi vediamo che ha fatto Abramo. Abramo un giorno ricevette da parte del Signore una rivelazione, che Dio stava andando a distruggere delle città. E Abramo non esitò di mercanteggiare con Dio. Vi ricordate la storia? Ci saranno 50 giusti, ci saranno 40 giusti, ci saranno 30 giusti, ci saranno 20 giusti. Di mercanteggiare affinché Dio risparmiasse quella città per amore di quei giusti che potevano esserci. Fino a quando Dio non risparmiò quelle città perché non c'erano il numero di giusti, ma risparmiò Lot, almeno lui lo salvò. E la sua salvezza fu il risultato della preghiera di Abramo. Mosè, quante volte vediamo Mosè che prega per il popolo di Israele? Giobbe, la storia di Giobbe è interessantissima perché Giobbe, seppure non era un patriarca, pregava per la sua famiglia. E il diavolo che si presenta davanti a Dio, vi ricordate che cosa dice? È certo che Giobbe ti ama, è certo che Giobbe ti serve. Tu lo hai circondato lui e le sue cose con un muro di protezione. Perché? Immaginiamo anche a causa delle preghiere di Giobbe. Samuele, il giudice di Israele, l'ultimo dei giudici di Israele, poco prima di lasciare il suo ministero perché stava introducendo il re Saul, disse: il Signore mi guardi, potete leggerlo in 1 Samuele 12 al versetto 23, io non smetterò, mi guardi il Signore, dal peccare contro di voi, smettendo di pregare per voi, anzi io vi mostrerò qual è la buona via. E ovviamente pensiamo a Gesù, alle sue preghiere di intercessione, quando disse a Pietro: Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te. Ora, quanto prendiamo sul serio la nostra vita di preghiera? Pregare è un'attività contro la forza di gravità. Ci avete mai pensato? Perché la preghiera ci eleva verso l'alto, ci eleva verso Dio, mentre noi naturalmente tendiamo a cadere verso il basso. Provate a correre, provate ad andare in bicicletta, provate a sollevare dei pesi. Chi sarebbe così folle da provare a fare la maratona senza un adeguato allenamento? Chi non ha mai provato quanto sia diverso correre, essendo allenati dal farlo senza alcuna preparazione, non può capire le nostre maggiori difficoltà nella vita di preghiera, come in tutte le attività contro la forza di gravità. Da che cosa derivano? Derivano dalla nostra incostanza, dai troppi impegni, da una routine mal concepita. Oppure da problemi ancora più profondi. Se vogliamo ottenere dei risultati, sia fisici che spirituali, dobbiamo dedicarci a quelle cose. E cominciare con un programma, proprio con un programma, come si fa con l'allenamento. Non è necessario che per pregare bene noi pensiamo che di punto in bianco cominciamo a lasciare tutte le cose e ce ne andiamo a digiunare e a pregare per un mese da qualche parte nel deserto del Sahara, che ne so. Noi dobbiamo cominciare come si fa con tutte le attività contro la forza di gravità, a piccole dosi, ma aumentando ed essendo coerenti e costanti, e vedremo dei risultati. E ricordatevi che la preghiera è uno strumento potente. La preghiera è uno strumento potente. Giacomo dice con estrema chiarezza: molto, la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Dobbiamo essere persuasi della potenza della preghiera per il nostro bene e per il bene altrui. È la stessa cosa che voi avete qualcosa di così forte nelle vostre mani che potrebbe aiutare voi stessi o qualcun altro in un lavoro difficile e la lasciate lì, inutilizzata. Che Dio ci aiuti, come l'Apostolo Paolo ci insegna a pregare. Gesù ha dato molti insegnamenti e soprattutto un grande esempio nella preghiera, ma in due parabole sulla preghiera che ci ha insegnato viene sottolineato, secondo me, ciò che più di ogni altra cosa ci manca, ed è la persistenza e la resilienza, se volete, nel pregare, nonostante le difficoltà. Le due parabole alle quali mi riferisco si trovano in Luca al capitolo 11, dal versetto 5 al versetto 13, dove per esempio Gesù dice: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: amico mio, prestami tre pani perché mi è arrivato un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti, e se quello dal di dentro gli risponde: non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono con me a letto, io non posso alzarmi per darteli. Versetto 8, osservate come è potente questo insegnamento. Io vi dico che se anche non si alzasse a darglieli perché gli è amico, tuttavia per la sua importunità si alzerà e gli darà tutto ciò di cui ha bisogno. Noi siamo importuni, portiamo Dio a dire: mi stai importunando. Sapete come si può tradurre in un altro modo un sinonimo di importunare? Mi stai infastidendo con le tue preghiere. Stiamo infastidendo Dio con le nostre preghiere? O siamo così educati da bussare così leggermente alla porta e se non si sente immediatamente una risposta diciamo: vabbè, questa è la volontà di Dio, il Signore non vuole, giriamo le spalle e andiamo via. Che cosa significa tutto questo? Che non sentiamo realmente il bisogno. Forse stiamo andando perché qualcuno ci ha detto di bussare, ma non stiamo andando con il senso della necessità. Questo è il punto. E se non vi piace questo mio linguaggio, vi sembra un po' forte a proposito di infastidire Dio, allora leggete la parabola del giudice iniquo, in cui Gesù dà un altro insegnamento sulla preghiera e a un certo punto le parole del giudice sono: questa vedova continua a importunarmi, le renderò giustizia perché venendo a insistere non finisca col rompermi la testa. No, un linguaggio molto forte, messo in bocca a Dio. Mi sembra quasi qualcosa di estremamente irriverente dire che noi dovremmo rompere la testa a Dio con le nostre preghiere, ma penso di essere autorizzato da quello che leggiamo. Il problema è che noi non lo facciamo. Questa è la preghiera secondo il Nuovo Testamento. E qui la domanda è: stiamo forse trascurando la nostra cameretta di preghiera? Eppure il Signore non ci lascia senza risposta. Sapete che cosa mi meraviglia di più? Non mi meraviglia che Dio risponda alle nostre preghiere, perché Lui ha promesso di farlo. A me meraviglia il fatto che Dio ci faccia del bene anche quando noi non chiediamo, nonostante la nostra debolezza nelle preghiere. E questa è anche un'altra delle sue promesse, che Lui sa fare infinitamente al di là di quello che noi pensiamo o chiediamo. Grazie a Dio per questo, grazie a Dio per questo. Ma questo non elimina la nostra responsabilità. Forse sarà necessario che per farci pregare Dio dica: ecco, so bene come fare in modo che la metta in alto, permetterò a Satana di avvicinarsi di più per tentarlo, gli toglierò un po' della sua salute, dei suoi conforti, della pace, della prosperità con cui lo benedico terra, e farò in modo che gridi a me, e se poi tutto questo non dovesse bastare, ritirerò il senso della mia presenza da lui, gli farò sperimentare tutta la sua debolezza e quanto è incapace di fare alcunché di buono senza di me, e poi in un momento benedetto tornerò a fargli provare la dolcezza della comunione con Dio, la bellezza della luce che viene dalla parola di Dio, le potenze dello Spirito, e farò sì che il suo cuore duro si intenerisca e mi cerchi nuovamente. Deve fare così il Signore per farci pregare? Deve davvero spogliarci di tutti i nostri conforti, toglierci la salute, farci soffrire affinché noi possiamo elevare a Lui le nostre preghiere? Dio è capace di farlo, perché Lui compirà i Suoi buoni propositi nei nostri confronti. E a volte, quando deve usare le maniere forti, lo fa, ma sempre per il nostro bene. Forse questo è il momento in cui il Signore ti sta facendo sentire un po' di dolcezza nel tuo cuore. Ebbene, questo è il momento in cui il Signore ti sta chiamando ai Suoi piedi. Ultima risorsa, e un po' più velocemente questa volta, l'intervento diretto di Dio. Avete visto che a un certo punto Paolo, nel pregare, dice così: or Dio stesso, nostro Padre, e il nostro Signore Gesù ci appianino la via per venire a voi. E poi continua a dire che continua a pregare: il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri. Quindi Paolo, abbiamo visto, parla di questi strumenti, di questi mezzi che Dio mette a nostra disposizione. Li ripeto: gli uomini di Dio, la parola di Dio, le afflizioni, tutte queste cose, la preghiera. Tutte queste cose servono per promuovere il nostro bene. Però ricordatevi che noi non riceviamo niente in modo automatico. In altri termini, e questo tragicamente succede, si può venire tutta la vita ad ascoltare la predicazione della parola di Dio e non avere nessun beneficio dalla parola di Dio predicata. Ci avete pensato? Si può leggere per anni la Bibbia e non avere nessun beneficio. Gesù, voi leggete le scritture, investigate le scritture pensando di avere la vita per mezzo di esse, eppure non volete venire a me per avere la vita. Si può essere presenti lì dove c'è la verità annunciata e non avere alcun beneficio. Si può pregare anche a lungo e non avere alcun beneficio. Si può avere l'amicizia di uomini e donne che sono santi, sante, e non avere alcun beneficio. Perché? Perché i mezzi che Dio ha stabilito per comunicarci la sua grazia non operano mai meccanicamente. Questo è quello che ci differenzia assai, assai dalla Chiesa Cattolica Romana. La Chiesa Cattolica Romana insegna che i sacramenti hanno una efficacia in virtù dell'opera compiuta, ex opere operato. Questa è la frase che viene utilizzata. Cioè, il battesimo ti giustifica perché? Non perché tu hai fede, non puoi averlo se sei un bambino, ma in virtù dell'opera compiuta dal sacerdote tu ricevi la grazia. Questo è il punto, questo è il concetto di ex opere operato. Ma la scrittura, e io sfido chiunque a mostrarmi questo, che le cose non stiano così, non ci mostra mai che le cose accadono in questo modo. Queste sono le dinamiche della magia. Io dico la formula magica e le cose accadono. Non sono le dinamiche della fede. Giuda partecipò alla cena del Signore. E lo stesso pane che mangiarono Pietro e gli altri apostoli lo mangiò Giuda. Ma Giuda non aveva un cuore retto davanti a Dio. Non era un uomo di Dio che aveva la fede. E quel pane non servì a salvargli la vita. Anania e Saffira furono battezzati, ma perirono sotto il giudizio di Dio. Lo stesso fu per Simone il mago. Il battesimo, la cena del Signore, non hanno una virtù magica se non c'è la fede. E perché? Perché fatto quello che dovete fare, ma ricordatevi che solo Dio può rendere efficace gli strumenti della sua grazia. Guardate un po', e questa è l'ultima cosa, velocemente, cosa accadde nella storia di Giobbe. La sappiamo la storia di Giobbe, quest'uomo ricco, timorato di Dio, a un certo punto viene colpito da tante calamità, gli muoiono i figli, gli rubano gli animali, glieli ammazzano, un macello succede. Che cosa succede? Che Giobbe, quando scopre, gli dicono queste cose, risponde in un modo che è assolutamente inconcepibile per un uomo che non abbia la fede. Prima, in due punti, sono due passi quelli ai quali mi riferisco. La prima volta, Giobbe 1,21 dice: il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Poi dice: sia benedetto il Signore. Questa è la risposta della devozione del cuore davanti alle calamità, no? Però che cosa aveva dato il Signore a Giobbe? Aveva dato salute, aveva dato figli, aveva dato bestiame, aveva dato ricchezze, aveva dato fama, eccetera. Il Signore le aveva date quelle cose e il Signore le aveva tolte. Ma veramente il Signore le aveva tolte? Noi sappiamo dalla storia come si dipana che era stata l'azione di Satana, che era stata l'azione di eventi naturali, un vento, il fuoco, che c'erano stati dei nemici, dei predoni che si erano appropriati di quelle cose. Però Giobbe guarda al di là delle cose, vede la causa prima è Dio, Dio se avesse impedire queste cose l'avrebbe potuto fare, perciò Dio me le aveva date. Sì, c'è una causa intermedia, sarà stato Satana, saranno stati gli eventi naturali, saranno stati i predoni, c'è una causa intermedia, ci sono delle cause più prossime, ci sono stati degli uomini, ma in definitiva, così come io avevo ricevuto il bene naturale da Dio mi è stato tolto questo bene naturale, riconosciamo questo. Poi c'è un altro passo più avanti in cui dice in Giobbe 2,10, ricordate che cosa, e qui risponde alla moglie, la moglie gli dice: ma lascia stare Dio, ma benedici Dio, in realtà stava dicendo maledici Dio e muori, crepa, questo è, stringi quello che gli stava dicendo. Era arrabbiata anche lei, pure lei aveva perso i figli, pure lei aveva perso le ricchezze. Comprensibile che anche lei dica una stupidaggine, anche Giobbe ne dirà. Ma Giobbe risponde: abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio? Rifiuteremmo di accettare il male? Quale bene, a quale bene si riferiva? Qui non si parla del bene morale, qui non si parla della, diciamo, di cose che hanno a che fare con il regno della grazia, qui si parla con cose che hanno a che fare con il regno della natura, le cose di tutti i giorni. Abbiamo ricevuto il bene, abbiamo ricevuto soldi, abbiamo ricevuto salute, abbiamo ricevuto figli, abbiamo ricevuto animali, eccetera, queste le abbiamo ricevute dalla mano di Dio, noi dobbiamo accettare che la mano di Dio ci ha tolto figli, beni, soldi, stima e tutto il resto. Male naturale, non male morale. Dio non compie mai il male morale, ma permette che il male naturale si avvicini a noi e quindi ci toglie quello che ci dona in certe occasioni. Ora, se questo è vero nel caso del bene ricevuto, è vero anche nella santificazione personale. Dio è la causa prima della nostra santificazione. Qui Paolo prega perché questi fossero santificati. Ma chi è che ha stabilito che noi siamo santificati? Efesini 1,4. In Lui ci ha eletti affinché fossimo santi e irreprensibili nel suo cospetto. Dio è la causa prima della nostra santificazione. Ci sono cause intermedie, cause prossime per la nostra santificazione: l'opera di Cristo, la predicazione del Vangelo, la scrittura, gli eventi della provvidenza, gli amici, la preghiera, i cristiani. Tutte queste cose contribuiscono alla nostra santificazione, ma in definitiva chi è che ci santifica? Solamente Dio può farlo. E per questo abbiamo bisogno di supplicarlo, perché ci dia il suo Spirito. Fratelli, in questi giorni ho pregato E ha detto: Signore, chi è che può far crescere questa comunità? Chi può far diventare più santi questi credenti? Chi può chiamare altri peccatori a ravvedimento? Ma io potrei spolmonarmi notte e giorno, lo faccio da 24 anni, sono qui, quasi, 23. Ma non è l'eloquenza di un uomo, non è i doni, non sono i doni naturali, è solo Dio che può far crescere. È solo Dio che può chiamare dei peccatori, che può rigenerare, che può togliere quel cuore di pietra e dare un cuore di carne. E noi dobbiamo pregare in questa consapevolezza. Abbiamo un bel locale, siamo una bella comunità, è vero, ci sono brave e belle persone in questo luogo, ma non sarà né il locale, né le persone, né nella predicazione o l'eloquenza o le cose migliori che attireranno gli uomini, è solo Dio che può farlo, trasformandolo. E noi dobbiamo supplicarlo perché lo faccia, nella consapevolezza che noi siamo strumenti. Sapete qual è il versetto che mi piace di più nella Bibbia? No, non lo so neanch'io, ma uno che mi piace tanto, molto, è questo. Prima Pietro 5:10. Dice così: Ora il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per breve tempo, soggetto l'Iddio di ogni grazia, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. A lui sia la potenza in eterno. Amen. Noi siamo stati, e purtroppo lo saremo anche, scandalizzati nel vedere persone che abbandonano la fede. Persone che non ci aspetteremmo mai, o non ci saremmo mai aspettati che lo facessero. Ma qui c'è una certezza, che quelli nei quali Dio ha iniziato un'opera buona, persevereranno fino alla fine, perché Dio che ha iniziato porterà a compimento. Gli ipocriti purtroppo sono sempre esistiti ed esisteranno sempre nella Chiesa, perfino la zizzania si mescola al grano. Ma se c'è qualcosa che non è possibile che accada, è che un figlio di Dio, uno di quelli che è stato santificato dal Signore mediante il dono dello Spirito, si perda. Per questo mi piace questo versetto: egli vi santificherà, egli stesso. Quando pecco e cado dinanzi a Dio e devo confessare dinanzi al Signore gli stessi errori compiuti tante volte, questo è il versetto che deve venire alla mia mente e che devo pronunciare a me stesso: tu mi l'hai promesso, tu mi santificherai, tu non mi lascerai così come sono. Fratelli, queste sono altre due grandi risorse. Come vi dicevo domenica scorsa, utilizziamole. Comprendiamo di averne bisogno, conosciamole bene e utilizziamole. Supplichiamo il Signore perché mediante il suo Spirito, mediante la sua parola, mediante la preghiera, mediante uomini di Dio, possiamo essere benedetti nell'essere e nel diventare ciò che Dio che vuole che noi siamo. Che Dio ci aiuti. Amen. Preghiamo.